11.30 in punto e dopo questo bel brano portoghese siamo in diretta con Chiara Valerio, che è la nostra prima ospite dei dossier del 2026, come scherzosamente le ricordavo fuori onda. Buongiorno Chiara Valerio, ben trovata a Rete 2.
Buongiorno Marco Pagano e buongiorno Rete 2.
Allora, il dossier parte, dicevamo, solo oggi, ieri era ancora regime festivo, quindi avremo tre puntate. L'idea alla base è quella di proporre una specie di anticipazione sui primi mesi del 2026, sul che cosa ci dobbiamo aspettare, cosa aspettiamo con trepidazione dal mondo dei libri, oggi con Chiara Valerio, del cinema, domani con Giona Nazzaro e per finire venerdì della musica. Chiara Valerio è scrittrice, collabora e ha collaborato con case editrici, attualmente è responsabile della narrativa italiana di Marsilio, ha diretto Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria a Roma, è editorialista della Repubblica, collabora con Radio 3, dove conduce tra l'altro L'isola deserta. Nel 2024 è uscito il suo romanzo Chi dice e chi tace, finalista premio Strega, e poi l'anno scorso è uscito il seguito La fila alle poste. Domani, dicevo, Giona Nazzaro, nostro ospite, e Rossano Lomele, invece direttore di Rumore, sarà l'ospite di venerdì per le anticipazioni musicali. Ma veniamo allora ai libri, ci affidiamo quindi allo sguardo predittivo di Chiara Valerio per capire un po' cosa ci dobbiamo aspettare dal mondo editoriale, quali sono i romanzi a suo modo di vedere più attesi che stanno per arrivare in libreria nei prossimi mesi.
Guardi, ovviamente leggendo dalla mattina alla sera, come si deduce dalla biografia che ha letto, io mi sono chiesta di quali libri parlare. Ovviamente ce ne sono, saranno molto più quelli che saranno esclusi da questa piccolissima e minima ricognizione che intendo fare per la Radio Svizzera, però non si può non cominciare da L'alba dei leoni di Stefania Auci, che esce il 13 gennaio, quindi martedì prossimo. Perché intanto Stefania Auci con la saga dei Florio ha portato più di 1 milione di lettrici e di lettori nelle librerie e soprattutto ha raccontato una storia d'Italia a partire dal sud, cosa che in qualche modo non viene mai fatta, cioè attraverso la grande parabola grande, virtuosa, industriale, artistica parabola della famiglia Florio. Quindi le prime due puntate di questa saga di Stefania Auci sono appunto I leoni di Sicilia e L'inverno dei leoni, che hanno raccontato la fortuna dei Florio e la caduta dei Florio. Che cosa fa Stefania Auci in questo libro che esce il 13 gennaio e che si intitola L'alba dei leoni? Comincia da prima, dagli anni 70 del Settecento, prima che i Florio si trasferiscano a Palermo per trovare, incontrare e rificare la loro fortuna, e comincia invece a raccontare cosa c'era prima dei Florio. Ed è una storia in qualche modo molto verdiana, in qualche modo distenti, dove però i due protagonisti, Paolo e Ignazio Florio, hanno la possibilità di trasferirsi in questa Sicilia che, vista dalla Calabria degli anni 70 del Settecento, sembra un posto di potere e di possibilità, cosa che poi in effetti troveranno. E quindi in qualche modo Stefania Auci incarna e ha sempre incarnato questo grande verismo che la letteratura siciliana, e non solo, ha dato all'Italia, penso pure a Signorava di Giovene ovviamente, che però diciamo con un tono contemporaneo, cioè con questa attesa di epica in qualche modo, me la faccia dire così.
Tra l'altro ricordo con piacere che proprio sui Leoni di Sicilia c'è anche disponibile sul sito web di Rete 2 un laser, un documentario di 26 minuti curato da Roberto Antonini nel 2021 dal titolo I Leoni di Sicilia, la saga di un'epoca, nella quale Roberto Antonini incontrava proprio Stefania Auci per parlare di questo che era il primo dei libri dedicati alla saga dei Florio. E che cos'altro, Chiara Valerio?
Intanto mi piace anche cominciare da qui, perché abbiamo chiuso un anno editoriale non limpidissimo, non fortunatissimo dal punto di vista dei numeri, quindi speriamo che Stefania Auci con l'Alba dei Leoni rallegri tutto il mercato editoriale italiano. Il secondo è un romanzo che aspetto da tanto tempo, perché Valeria Parrella, che nell'autrice ne parlava da un po', uscirà per Feltrinelli. Stefania Auci esce per Nord, non ho detto i marchi editoriali, mi perdoni, quindi uscirà uscirà per Feltrinelli a fine di aprile, si intitola La ragazzina ed è un racconto della vicenda di Giovanna d'Arco fatta da Valeria Parrella, che oscilla tra il tenero e il comico, come Valeria Parrella sa fare dal suo primo libro Minimi Fax Mosca più Balena, fino alla Fortuna, che è la storia, diciamo, pompeiana, che è uscita qualche anno fa. E soprattutto mi piaceva il titolo, perché secondo me La ragazzina, che in qualche modo è un po' una traduzione della Pulsella, cioè è il similare della Pulsella, dà l'allegria, la possibilità e la sventatezza in qualche modo di Giovanna d'Arco e ricostruisce il tempo. Quindi ci sono i discorsi con le sante, ci sono le preghiere, ci sono tutto quello che va fatto raccontando la vita di una ragazzina che si trova a incarnare la tensione di un'epoca e soprattutto le aspirazioni di un'epoca e delle persone che vogliono riunire la Francia, quando adesso noi dicendo Francia abbiamo una cosa molto molto, abbiamo in mente una cosa molto precisa, ma negli anni 30 del 400 la Francia era un'altra cosa. Questo anche perché sono molto legata a Giovanna d'Arco. Mm-hmm. Insieme a Teresa Cremis, che ha curato tanti anni fa per Guanda e poi abbiamo ripubblicato in Marsilio nel 2021 i processi di condanna, abbiamo scritto questa pièce teatrale che ha aperto la stagione del Mercadante per la regia di Lee Ferracchiati. Quindi Giovanna d'Arco io leggo quasi tutto quello che c'è di Giovanna d'Arco, che Valeria Parrella abbia deciso di farci un romanzo e che l'abbia intitolato La ragazzina ed esce, appunto, ripeto, per Feltrinelli a fine aprile, crea in me una certa attesa.
E arriviamo a Gaia Cenciarelli.
Gaia Cenciarelli, qui lato aziendalismo, visto che mi sono chiesta se parlare o no di libri che pubblichiamo qui in casa editrice, ma questo è un libro straordinario, si intitola Il rivoluzionario e la maestra e racconta la storia parallela rischiosissima da una parte di Adolfo Wasem, che è stato un rivoluzionario uruguayo, e dall'altra parte la storia di una donna negli anni 10 del 2000 che è costretta a cambiare casa perché in qualche modo la borghesia si impoverisce, ma Pagano, quindi le persone che insegnano a scuola non riescono più ad avere, diciamo, la facilità di trovare appartamenti dove possano vivere dignitosamente almeno stabilmente. E la cosa che mi ha impressionato quando Gaia Cenciarelli all'inizio mi aveva detto voglio scrivere questa storia, ho detto guarda, è rischiosissimo, perché stai facendo questo parallelo tra Adolfo Wasem e tra una persona che continua a cambiare casa? Perché il punto è che Adolfo Wasem viene tenuto, diciamo, in questi calabozos, in questi buchi nella terra e non può neanche, ogni tanto viene cambiato e questa persona, diciamo, si sposta di casa in casa, quindi era rischioso. Però poi leggendo il libro ho capito una cosa molto bella, Marco Pagano, che il rivoluzionario non ti dice di fare la rivoluzione come l'ha fatta lui, ma ti dice di fare la rivoluzione, ti insegna in qualche modo, ti fa vedere come fare la rivoluzione nella tua vita, e questa professoressa, questa maestra ci riesce. Quindi l'abbiamo chiamata Rivoluzionare la maestra, esce il 3 febbraio per il Bimarsilio e speriamo che abbia una lunga e salda fortuna.
Ci uniamo a questa speranza con piacere. Chiara, vogliamo congedarci con un'ultima proposta, allora, che parla in un certo modo anche della Svizzera?
Beh, allora, non posso andare via da questa radio svizzera senza parlare di una delle scrittrici, probabilmente la scrittrice che amo di più e che più ho letto in narrativa italiana, che è Ferrieghi. A fine ottobre dello scorso anno è stato ripubblicato finalmente Il dito in bocca, che è il suo primo romanzo pubblicato per Adelphi nel 1968, e che tra l'altro, come molto spesso, I libri di Jäger è un libro di treni, anche un libro di treni in Svizzera. E perché leggere Ferrieghi? Perché penso che sia una persona che non dà nessuna verità, ed è non cerca nessuna etica, ma semplicemente racconta e capisce che la vita di tutti, e racconta bene che la vita di tutti è fatta di percezioni, di momenti, e che non importa niente la trama, né nei romanzi né nella vita, importano i momenti. E questo mi ha sempre, poi scrive bene, cioè quelle cose oracolari, poi soprattutto ha uno humor nero che è difficile da riscontrare in narrativa italiana. Mentre invece Ferrieghi dimostra che in italiano possiamo essere wit, come direbbero gli inglesi, ancora più efficacemente, cosa che non è sempre semplice in una lingua ipotattica, cioè piena di subordinate come la nostra. Quindi invece Ferrieghi ci riesce, e quindi senza, tra l'altro, è come se parlasse in qualche modo per oracoli, ma dove il futuro in realtà è già presente. Quindi è tutto un divertimento, un annodare il tempo in questi nodi del tempo, in qualche modo trovarsi come su un'amaca. Perfetto.
Che bella l'immagine del trovarsi come su un'amaca. Tra l'altro io personalmente ho una predilezione per le copertine di Adelphi, mi piace molto la pulizia sia del materiale che anche della grafica, dell'estetica. Stavo guardando mentre Chiara Valerio parlava proprio Il dito in bocca di Ferrieghi
con la nuova, perché nel primo c'era un piccolo mostriciattolo di Kandinsky, quello nel 68, sì. Mentre adesso l'hanno fatto nella piccola biblioteca ed è un rosa con il classico, diciamo, disegno della piccola biblioteca.
Sì, sì, infatti, io stavo guardando proprio quest'ultimo, uscito nel 2025. Chiara Valerio, grazie, io mi sono segnato le proposte e le segnalazioni che ci ha raccontato, anche perché sono tutti libri sicuramente da leggere e da gustare. Grazie mille, a risentirci, a presto.
Grazie a voi, un bacio e buon anno.